Di nuovo ben trovati con voi come sempre. Andiamo nell'ultima ora di Maracanà. Prima di dare la linea stadio aperto a Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti, che vi accompagneranno fino alle ore 20. Allora, intanto mi danno l'ok. C'è il direttore Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Mario, oggi con te c'è Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst, perché ho detto insomma la giornata è delicata, ho detto parliamo anche un po', vediamo un po' le cose tattiche, come possiamo impostarle insieme a Mario, e mi prendo due insomma che di tattica e di campo. È un piacere sentirli parlare. Andrea Piervincenzi è con noi, quindi di nuovo buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio Mario.
Mario,
ciao Andrea.
Partiamo un po' con la sfida di domani delle ore 18, questo Sarri Allegri. Oggi abbiamo sentito parlare tutti e due gli allenatori, ci sono degli indisponibili. Su Immobile ti devo dire che Sarri ha detto domani farà un test, anche se c'è molta precauzione perché insomma non lo vogliono rischiare, visto anche gli impegni numerosi che ci saranno da qui in avanti. Per quanto riguarda invece la Juventus, c'è da capire come giocherà, perché Quadrado non sta bene, potrebbe giocare a destra Chiesa in questo 4-4-2 con Rabiot a sinistra, in mezzo McKennie, Locatelli, davanti Kin, addirittura in Morata, oppure Chiesa un po' in appoggio a Morata con Quadrado a destra. Insomma, è una partita che oltre alla sfida tra Allegri e Sarri ci deve dire molto anche dal punto di vista, diciamo, di quelli che sono di quello che sarà il campionato, perché poi la Juventus giocherà con la Lazio, andrà a Londra e poi ci sarà l'Atalanta, quindi è una settimana molto delicata.
Sì, insomma ormai domani saremo a oltre un terzo del campionato, sarà la 13ª partita, che vuol dire che ci sono ancora due terzi ed è tanta strada, però vuol dire che se ne è stata fatta anche abbastanza per delineare quelli che sono i valori del campionato. Per cui certo, una Lazio senza Immobile è sempre una cosa strana. Se dovessero giocare insieme Anderson, Pedro e Zaccagni, insomma sarebbe torneremo al falso 9. Insomma, torneremo a molta fantasia, ma certamente a meno peso in attacco. Per quanto riguarda la Juve, non mi sembra, cioè per esempio Morata e Chiesa sono due giocatori abbastanza solitari che vanno per conto loro, non sta benissimo nemmeno la Juve. Secondo me il giocatore che equilibra nella Juve è Quadrado quando sta bene. È vero che dovrebbe esserci, però insomma, anche la Juve ha qualche problema. È una partita, per il resto è una partita aperta, che può essere sempre decisa dalla diversità di Milinkovic e di Luis Alberto. Io credo che Cataldi, ma l'avevamo già detto all'inizio, alla fine dell'estate, Cataldi è un uomo quasi cucito addosso a Sarri. Per cui questo credo che contribuisca a sarrizzare la Lazio senza niente togliere a Leiva, che resta un grande giocatore. È una partita da tripla, ma la vera partita è Inter Napoli. Questa qui la Lazio è in corsa per la Champions, ma Inter e Napoli sono in corsa per il campionato. Ed è uno dei pochissimi scontri veramente diretti di questa stagione. Per cui non lo so, dimmi se vuoi, proseguo su Inter Napoli.
Vai, chiudi su Inter Napoli, poi voglio sentire anche Andrea. Vai.
Ma Inter Napoli è invece una partita molto, molto importante per la classifica, perché recuperare 7 punti non è facile, non è agevole recuperare 7 punti a due squadre, perché c'è anche il Milan davanti all'Inter, e che ci sia un qualche cosa di incompiuto nell'Inter, anche se a prima vista non ci sembra, tanto che continuiamo a considerare l'Inter praticamente alla pari con Milan e Napoli, e così non è. Dobbiamo ricordare che l'Inter, nonostante sia campione d'Italia, nonostante abbia costruito una squadra comunque particolarmente equilibrata, è una squadra che non ha ancora battuto nessuna delle altre squadre importanti del campionato. Ha giocato 4 partite contro Atalanta, Milan e Juve, ha pareggiato e ha perso contro la Lazio. Non ne ha vinta una, ha fatto 3 punti in 4 partite. Sì. Questo è un limite, che magari finirà domani, dopodomani, non lo so, non ne ho idea, però questo è tutto quello, gli scontri diretti sono stati tutto quello che hanno che ha portato a questo forte distacco dalle prime due.
Andrea, Pier Vincenzi.
No, ma allora, guarda, Marco, per quanto riguarda la Lazio-Juventus, il problema della Lazio è che i numeri senza Immobile sono drammatici. Cioè, credo che l'ultima vittoria, l'ho letto stamattina, la Lazio l'ha fatta a marzo del 2019, ma è quasi un punto di media partita in meno senza Immobile, quindi significa che Immobile... Mario ricordava, credo un paio di mesi fa, in questo movimento in diagonale che ha, che poi sa calciare e trovare sempre la porta, quanti gol ha fatto così. C'è proprio un fattore Immobile per la Lazio, però prendo la parola, il sostantivo diversità, secondo me oggi fa un po' la differenza. La Lazio ha 2 giocatori diversi dagli altri, uno è Savic e uno è Alberto, come ha detto il direttore, e la vedrei un po' davanti, perché è più squadra, ha un'identità che piano piano ricorda il Napoli di Sarri, con questo gioco corto che Cataldo interpreta molto bene, però senza Immobile faccio fatica anche a vedere la Lazio.
Tu dici, gli manca un pezzo importante, ecco, da questo punto di vista.
Sì, perché poi Pedro ha 10 kg in meno, anche se tu dovessi interpretare bene la gara, Pedro ha 10 kg in meno e qualche centimetro anche in meno, cioè il duello rischia di perderlo con un De Ligt praticamente sempre, quindi devi andare a fare un gioco che si deve tirare fuori molto da quella zona lì, quindi poi devi cambiare, devi avere più inserimento da parte dei centrocampisti. Felipe tende a stare,
dici,
molto
cambia
largo,
un po' la fisionomia della squadra, tu dici, no,
cambia sì. Tanto la Juventus su Quadrado, ha detto bene il direttore, è l'equilibratore, come lo è Salemakers nel Milan, quando entrano nel campo sono molto intelligenti, e la Juve non ha trovato ancora la squadra tipo. Vediamo questo Rabiot ancora a sinistra, che non ho capito, mi piacerebbe che Allegri un giorno ci spiegasse tecnicamente e tatticamente cosa vede il Rabiot in quella zona là, perché nessuno l'ha capito, neanche i più esperti, diciamo gli allenatori di campo. E invece, questo per quanto riguarda Lazio e Juventus. Per quanto riguarda l'Inter, secondo me 7 punti sono tantissimi. L'ho detto prima, se perde è tagliata fuori dal discorso scudetto, gli manca De Vrij, che è il leader difensivo, che parla, è quello che guida gli altri. È una squadra che probabilmente sembra perfetta, ma non lo è. È vero che è molto equilibrata, ha 4 attaccanti, ha 2 giocatori per ruolo, però c'è qualcosa che non mi convince. Magari lo scopriremo fra 10 partite cosa manca all'Inter, ma qualcosa manca sicuramente. Magari manca la diversità. Io sento Mario da giorni parlare di diversità, Marco. Poi però vai a studiare questa parola nel calcio e la ritrovi qualche anno fa, la rivedi in certi giocatori. Io 2 giorni fa ho visto Inter-Juventus Roma-Juventus a Torino, Juve-Roma del 2001 integrale, sta su YouTube per chi la volesse vedere. C'era Del Piero, era completamente diverso dagli altri. Totti era completamente, cioè tu gli davi una palla, non so se Mario è d'accordo, loro da una palla normale generavano qualcosa, creavano qualcosa, non c'è bisogno di tattica, di cose, creavano qualcosa perché vedevano il calcio prima degli altri, avevano tecnica sopraffina. Oggi non la trovi in più, se non in qualche giocatore. Pensate Osimhen, da quando è calato e magari gli hanno preso un po' le misure, il Napoli un po' si è spento.
Mario, sei d'accordo?
Sì, sì, come si fa a non essere d'accordo? Se noi paragoniamo i giocatori di questo inizio secolo con quelli di fine Novecento, c'è un abisso. Il problema, cioè, questo è un dato di fatto. Il problema è capire perché e cercare di risolverlo e cercare di andare avanti. Io credo che, siccome è aumentata sempre un po' di più la velocità, il calcio resta un gioco di prestigio, cioè gestire correndo un oggetto. più vai veloce e meno lo gestisci, e più difficilmente lo gestisci. Io credo che si sia dato molta importanza all'aspetto fisico, come anche giusto, però che l'aspetto fisico stia togliendo qualcosa alla tecnica pura. In fondo il calcio è sempre stato il gioco dell'uomo normale. Se noi prendiamo i più grandi giocatori della storia, erano tutti da normotipi, cioè Pelé era un uomo normale, era poco più di un metro, credo fosse 1,73, anche se 50 anni fa, 1,73, insomma, era un pochino più sopra la media. Maradona era 1,65, Messi ha fatto 12 anni di cura della crescita, perché era talmente era piccolo, insomma, Del Piero era normale, Totti era un po' l'evoluzione di Rivera, Mancini, è arrivata a Totti, è arrivata al 1,80 e a quei chili che aveva, ma quando siamo andati oltre abbiamo perso qualità. Cioè, vedi, Andrea diceva prima Pedro ha 10 kg in meno, io non sono sicuro che un giocatore che un'ala veloce, ora non so se è esattamente Pedro perché ha 35 anni, ha 34 anni, però io credo che un'ala veloce e di qualità preferisca un avversario molto solido e molto strutturato, perché è meno agile. Per carità,
sì, Mario, sei preso in corsa, cioè se riesci a prendere un abbrivio, secondo me Pedro in quella posizione viene un po' intrappolato, no? Mi ricorda Insigne tre giorni fa quando era con la nazionale.
Le ali sono condannate ad avere giocatori più fisici di loro molto spesso, molte volte, e comunque sempre meno di prima, però l'importante per un attaccante è la differenza di velocità, la differenza di accelerazione sul difensore. È chiaro che il difensore non gli prenderai le palle alte, questo sì, ed è chiaro che il difensore è sempre avvantaggiato, perché il difensore non deve saltare l'uomo, deve semplicemente evitare che l'uomo salti lui. Per cui però ti assicuro, da vecchia ala, chiedila, ma tu sei figlio di Emilio? Chiedila a tuo padre, da vecchia ala, salutamelo tanto intanto, che è preferibile avere un avversario molto strutturato, perché poi dopo magari l'avversario è bravo e non ti fa toccare palla, ma quello è un altro.
Ma che il contrasto di stile faccia la differenza, ma anche nel tennis è così, e anche negli sport non di contatto, il contrasto di stile porta, cioè un Pedro che punta un giocatore molto strutturato gli può andare via sulla velocità, sulla rapidità, sposta la palla e accelera, che poi credo che hai detto bene te, l'accelerazione che fa la differenza. 10 metri fatti al massimo, che ti danno poi quel metro di vantaggio per crossare, per definire, per calciare in porta.
Mario, una curiosità, visto che state parlando di qualità, di giocatori, di caratteristiche, oggi leggevo e volevo un po' sapere anche da te questa cosa che prima ho toccato un po' con Andrea, però ho detto voglio sentire anche Mario che cosa ne pensa, la possibilità di impiegare Zaniolo trequartista alle spalle proprio delle due punte, in un ruolo che adesso ricopre nella Roma Mkhitaryan nell'ultima partita fatta con il Venezia. Ecco, è un ruolo secondo te che può essere cucito per questo giocatore? Perché a me sembra un po' una forzatura.
No, a me no, nel senso che io credo che Zaniolo, se diventerà un giocatore molto importante, lo diventerà in quel ruolo. Però non trequartista, cioè mezzala avanzata.
Mezzala avanzata.
Cioè gli darei una quindicina di metri in più, perché lì lui ha bisogno di partire, però ha bisogno di trovare l'ordine che sei costretto a trovare in mezzo al campo. Lui sulle fasce, soprattutto in questo periodo in cui in cui sta cercando se stesso, sta cercando le sue vecchie caratteristiche e forza le giocate. Cioè, quando prende parte vuole travolgere tutto come fosse una valanga e finisce per diventare un giocatore confuso. In mezzo al campo devi ragionare continuamente oppure non sei un grande giocatore. Le cose migliori che fa in questo momento Zaniolo, a parte quando non gli riescano queste folate sulla fascia, è quando taglia in mezzo al campo, da destra comincia ad avanzare tagliando verso e poi ad appoggiare. Non è determinante, non è ancora determinante in questo tipo di gioco, ma io credo che se lui lo avvicini alla porta e lo metti più dentro il gioco, non si vede quale danno possa portare, io vedo solo vantaggi.
Mm-hmm. Andrea?
Ma io l'avevo detto anche nel passaggio precedente, io sì. Quando l'ho affrontato io lui era a lentella, era nettamente il giocatore più bravo della squadra, si vedeva a vista d'occhio, non è che ci voleva chissà che cosa per vederlo, ma giocava a mezzala e cambiava anche sia a piede invertito, quindi mezzala destra sia mezzala sinistra, era devastante. Poi l'ho visto anche trequartista quell'anno, però trequartista, come dice Mario, devi pensare, leggere gli spazi, anche coordinarti con gli altri. Quando giochi esterno, ecco, prima Mario faceva l'esterno, giocare con la riga laterale che ti protegge ti dà un vantaggio enorme, perché il pubblico non gioca, quindi tu una volta che ricevi ti concentri a fare l'uno contro uno. Non so se Mario facesse l'esterno alto che puntava un breve lineo, però puntavi l'avversario. Poi io, anni fa si crossava, adesso magari
sorride Mario, sorride quando hai detto breve lineo. Mario, perché sorridevi?
Vabbè, senti, guarda, io giocavo in una squadra importante a Firenze, a 14 anni facevo il centravanti perché ero il più alto di tutti. L'anno dopo, a 15 anni, eri il più basso di tutti, per cui era passato un anno e io avevo cambiato ruolo e fui spostato all'ala e lì sono rimasto finché ho giocato facendo il anche il tornante, quando avevo 19-20 anni, poi cominciai a lavorare, ma facevo il tornante.
Hai capito?
Nella
e quindi, avendo interpretato quel ruolo, sa poi che significa. A livello cognitivo, fare l'esterno porta via meno energie anche mentali. Fare il trequartista è cosa per pochi. Però secondo me Zaniolo, che non è ancora definito, perché purtroppo è giovane, ha saltato 2 anni, poverino anche lui, non è facile. Cioè, questo ha giocato, alla fine non ha mai fatto un anno per intero in Serie A, è complicato. Io credo che trequartista a tutto campo, cioè anche libero di andare a cercare un po' gli spazi, di allungare questa gamba potente che ha, soprattutto andare al tiro, sia il suo ruolo, lasciarlo anche un po' libero, di liberare quei cavalli, perché questo è un giocatore
che deve avere libertà
superiore.
Sì, deve avere pure libertà di andare. Allora, sentite, siccome siamo quasi al termine, però voglio fare una sorpresa a Mario, perché domani parte un programma nuovo, anzi ne partono due domani mattina di sabato, no? Uno alle 11.30 con Cristiano Cesarini, ci sarà Fanzone fino alle 13.30, poi dalle 13.30 parte una trasmissione il cui titolo è questo, Guelfi e Ghibellini, che conduce, ma non so se lo sa Mario, però gli facciamo una sorpresa,
no, io non lo so.
Che conduce Susanna Marcellini. Ciao Susanna, ben trovata.
Ciao Marco, no, Mario non lo sapeva.
Gli facciamo una sorpresa, vedi? Facciamo...
Non gliel'ho detto perché altrimenti non avrei mai avuto il coraggio di intervenire nel suo spazio, capito?
No,
il giudizio del direttore a me.
Vabbè, ancora devi partire, il giudizio sarà dopo, mica prima.
Lui a quell'ora dormirà, quindi io non avrò problemi.
E noi gli passeremo il podcast, stai tranquilla, non c'è problema da questo punto di vista. Allora ho detto, volevo fare così, cogliere l'occasione per fare un in bocca al lupo a Susanna per questa nuova trasmissione, tutti i sabato, ci sarà dalle ore 13.30 alle 14.30. Ci spieghi un attimo, così lo spieghi anche Mario e Andrea Piervincenzi, di che cosa si parlerà, cosa tratterà la trasmissione?
Allora sì, io ho scelto il titolo Guelfi e Ghibellini perché l'intento è quello di scegliere un argomento che non è prettamente sportivo, anche se poi la radio è una radio sportiva, e di mettere in contrapposizione due fazioni, proprio come succedeva in Toscana tanti anni fa.
Sì.
Gli argomenti, come ho detto, non saranno sportivi, infatti domani noi, caro Mario, metteremo giornalisti sportivi e VIP in contrapposizione su una scelta che tutti abbiamo fatto almeno una volta nella vita, tra cosa vi piace di più, la carbonara o la matriciana.
Hai capito?
Io mi sono anche andata a studiare un po' la storia, no, di tutto questo, la storia di perché noi chiamiamo la pasta pasta asciutta, e quindi domani ci divertiremo un po' andare indietro nella storia e spiegarvi alcune cose culinarie, visto che insomma dalle 13.30 alle 14.30 è il momento in cui tutti siamo seduti a tavola.
A tavola. Ci saranno naturalmente ospiti anche sportivi, però immagino, no?
Sì, ci sarà Roberto Scarnecchia, che è uno chef stellato, pensa, io non lo sapevo, l'ho scoperto.
No, lui una volta ci ha invitato proprio in diretta, a me e Mario, ad andare da lui, ti ricordi, Mario? Però ancora non ci siamo mai andati. Ci dobbiamo andare una volta.
Ci saranno un po' di amici, Angelo Crecucci, ci sarà Gaetano Imparato, ci sarà Sandro Sovaglieri, ci saranno un po' di amici che ci faranno compagnia e a cui chiederemo cosa preferiscono e a cui daremo forse anche qualche informazione storica.
Bene.
Mario, io mi butto in questa cosa.
Digli qualcosa, Mario.
Dammi un consiglio.
Dagli un consiglio in diretta e poi ci salutiamo.
Tu per esempio, no, Mario, lo sai perché chiamiamo pasta asciutta?
Beh, credo perché la pasta, se la metti con l'acqua, se la pasta deve essere bagnata, ma poi si deve asciugare. No, non lo. A me, io campo di pasta asciutta, ma non saprei dirti perché. Era il ghibellino. Chi è stato il ghibellino più famoso della storia, che è stato Dante Alighieri?
Dante Alighieri, mi sono informata.
Ah sì, no, ma tu sei brava e puoi fare qualunque cosa, figurati. Sono contento.
Beh, no, sono entrata a gamba tesa mentre parlavate di Ale, tornanti, su questo proprio no, non potrei mai farlo.
Va bene, va bene.
Mi piace sentirvi parlare.
Bene, bene.
Quindi,
dai.
Marco, l'appuntamento è domani 13.30, 14.30 con tanti amici.
Benissimo, e allora dai, così ti facciamo un in bocca al lupo insieme a Mario Sconcerti, Andrea Pervincenzi e benvenuta, va bene?
Grazie mille.
Grazie.
Forza, Susanna, buon lavoro.
Mario.
Grazie. Mario, ci fermiamo qui, così ce l'ascoltiamo domani 13.30 e con Guelfi Ghibellini, prima Fanzone dalle 11.30 alle 13.30, quindi riempiamo un po' sia il sabato mattina che la domenica mattina. Mario, grazie come sempre e buon fine settimana.
Grazie a voi. Ciao.
Grazie.
Ciao,
Andrea,
Mario, buon pomeriggio.
Grazie anche a te. Qualcuno non è d'accordo con te sulla scelta di Pedro con Insigne, non c'entra nulla, come falso nero. Insigne gioca solo con palla addosso, mentre Pedro gioca molto sui movimenti e sulla profondità. Altri dicono che Zaniolo ricorda un po' Milinkovic e Savic. Ci fanno questa domanda, ma ne parleremo nei prossimi giorni. Dai,
un abbraccio. Insigne hanno ragione che interpreta.
Devo chiudere.
Rispondo. Insigne hanno ragione che sono. Insigne proprio vuole solo palla addosso. Però
bene.
Andare a giocare come Pedro da esterno, che ha il tempo di ricevere, è una cosa, stare in mezzo alla morsa è un'altra.
Bene. Andrea, ci sentiamo, ci vediamo lunedì in studio, grazie e buon fine settimana anche a te, Andrea Piervincenzi.
Ciao,
a presto.
A voi.
Io vi sto per salutare e vi lascio però una storia di calcio di uno degli amici di personaggi di TMV Radio, la scoprirete tra poco. L'appuntamento con me è proprio lunedì a partire dalle ore 13 con Maracanabana, non vi dimenticate lunedì sera alle 21.30 in TV Maracana Show, poi ve lo ricorderò naturalmente lunedì. Ciao, buon fine settimana.